Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori, care ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, eccoci puntuali qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica. Siamo in compagnia, come sapete certamente, di Padre Giampio e di Mosè, che saluto immediatamente. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari radioascoltatori, bentrovati tutti. Ave Maria, Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria Antonio, un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Ecco, ancora con le luci del Santo Natale che è appena trascorso, quindi con questa luce che ci illumina, che poi è nostro Signore Gesù Cristo, affrontiamo, cari amici, ancora questo cammino del Catechismo della Chiesa Cattolica. Come sapranno coloro che ci hanno seguito nelle scorse puntate, siamo arrivati ormai al termine del commento del nono comandamento, non desiderare, non desiderare la donna ad altri. Ecco, Padre Giampio, c'è rimasto un ultimo articolo che ci separa poi dal decimo comandamento.
Bene, e allora completiamo questo, iniziamo questo decimo comandamento con l'articolo numero 531, non desiderare la roba d'altri, che dice che cosa richiede, che cosa proibisce il decimo comandamento. 531, grazie Mosè.
Sì, padre. Questo comandamento, che completa il precedente, richiede un atteggiamento interiore di rispetto nei confronti della proprietà altrui e proibisce l'avidità, la cupidigia sregolata dei beni degli altri e l'invidia, che consiste nella tristezza provata davanti ai beni altrui e nel desiderio smodato di appropriarsene.
Quindi abbiamo un collegamento, dice il Catechismo, che completa, a completamento del comandamento precedente. Quindi, come col nono, così anche col decimo, Gesù che si preoccupa del nostro cuore, che sia tutto sintonizzato col suo sacratissimo cuore e sintonizzato col cuore immacolato di Maria, ci vuole mettere in guardia da tutti quei desideri, da tutti quei sentimenti che ci sconnettono con la grazia divina, che ci sconnettono con la sua santa volontà e ci fanno camminare solo sulle nostre vie, che molto spesso sono miope e cieche, se non sono avvalorate dalla benedizione del Signore. Quindi, se col nono comandamento nostro Signore Gesù ci proibisce i peccati interni contro la purezza, contro la purità, col decimo, che è l'ultimo del Decalogo, ci viene chiesto di vigilare contro quei peccati interni che sono l'avarizia, la cupidigia disordinata della roba d'altri, non desiderare la roba d'altri. E che cosa ci chiede questo comandamento? Ci proibisce il desiderio di togliere la roba degli altri e di acquistarla con mezzi ingiusti e ci ordina di vivere col cuore distaccato dai beni di questo mondo e di sopportare con pazienza le prove della vita. E questa è una cosa molto bella. Quindi questo comandamento è il necessario compimento del settimo che ci impone di rispettare la roba d'altri non solo esternamente, ma anche internamente. Quindi vediamo che cosa vuol dire. Quando il desiderio della roba altrui dispiace il Signore è peccato. Mi vengono per la mente tanti desideri. Non tutti i desideri di robe altrui sono proibiti, ma solamente quei desideri, dice il Catechismo, smodati, eccessivi, ingiusti. Quelli cioè che servono di stimolo e mi mettono un po' l'incipit, il prurito sul furto, sulla rapina, sulla frode, insomma, su qualsiasi altro tipo di ingiustizia. Allora possiamo fare qui una prima distinzione. Non è sbagliato, non è peccato, quelli che desiderano di acquistare roba da altri con mezzi legittimi, esempio, vado in un negozio a comprare alcune cose, ho il desiderio di comprarmi un bel Panettone, tu quello vuoi con i canditi, Antonio, senza canditi, andi, compriamo un panettone, ho di mangiarmi un bel panettone, vado in vetrina, vedo così e dico, ma potreste darmi un bel panettone, così è un desiderio che può andare bene. Dopo che ho mangiato un panettone ne voglio mangiare altri 10, così mi verrà molto mal di pancia, e già un po' questo desiderio suscita un po' la gola. Però altrimenti questo desiderio che abbiamo detto è lecito, e questo è evidente, altrimenti sarebbe anche vietato di conseguenza ogni, pensa, tutto il commercio, tutte le cose, pensa che guaio per i negozianti o così, se tutti questi desideri fossero proibiti dai comandamenti e dai precetti, così, e quindi ci astenessimo. Chiaramente, anzi, è chiaro che proprio la pubblicità, il marketing, è proprio per suscitare desideri anche delle cianfrusaglie che non hai bisogno. Questo è un po' l'imbroglio oggigiorno, un po' lo scopo, la pubblicità, viene detto l'anima del commercio, è detto così Mosè, viene detto dalle parti del marketing, la pubblicità è l'anima del commercio, viene detto così anche da te, viene detto?
Sì, padre, confermo, è proprio così.
Proprio il compito della pubblicità è proprio suscitare nell'ascoltatore, nell'uditore, il desiderio di qualcosa. E molto spesso più la pubblicità è fatta bene, più ti suscita il desiderio in cose che non ti servono a niente. Quindi oggi ti vendono le magliette a strisce orizzontali, domani devi fare a strisce verticali, dopodomani te le fanno a strisce a X, perché è così. È sempre bisogno di qualcosa di nuovo, di qualcosa di più. Vabbè. Diciamo che possiamo stendere un velo pietoso e possiamo anche un po' sorvolare che potrebbe ancora qui starci. E l'acquisto di roba per queste vie è sempre condizionata da una cessione libera e volontaria degli altri e non è un diritto stretto e innegabile. Io vado a comprare, il venditore se vuole me lo vende, se non vuole dice no, guarda, questo qui non te lo vendo. Quindi non fa neanche alcun male qualcuno che desidera per se stesso un bene o una virtù che vede negli altri, senza guardarla o bramarne la perdita. Cioè, guarda che bravo com'è, è bravo nella preghiera il nostro confratello, così, e guarda com'è bravo nella virtù della... religiosa, guarda come un bravo papà, un bravo mamma di famiglia, guarda come un bravo figlio obbediente, una brava figlia obbediente, guarda come si impegna a voler tanto bene Gesù. Beh, è una cosa bella, vedo negli altri una bella virtù, come faceva San Giovanni Bergman, che vedeva tutti i suoi confratelli, li esaltava, li nominava per la virtù che vedeva eccellere e splendere in loro. Arrivato il frate puntuale, arrivato il frate raccolto, arrivato il confratello devoto, arrivato, insomma, così, li aveva battezzati un po', gli aveva dato, cioè, il nome civile, il nome religioso, gli aveva dato un nome virtuoso. E questa è una cosa molto bella. E quindi anche questo è qualcosa di lecito. Vedo in lui qualcosa che a me piace, io desidero, ed è ancora lecito. Lo guardo e lo ammiro. Anzi, questo dovrebbe suscitarmi anche una buona emulazione. Ecco allora che gli altri, dice Gesù, vedano il bene che operi e rendano gloria a Dio. Quindi ecco che questo qui suscita una buona emulazione, come raccomandava anche San Massimiliano Maria Kolb nella consacrazione alla Madonna. Voleva che i confratelli lo amassero la Madonna 1000 volte più di lui, e lui altre 1000 volte superasse nell'amore alla Beata Vergine Maria i confratelli, e loro a loro volta altre 1000 volte. Quindi è questa bella gara di emulazione nel glorificare, nel inneggiare la nostra mamma celeste, la nostra regina. E anche questo è qualcosa di lecito. Oppure guardo qualcosa che una persona ha, un oggetto materiale, un bel orologio, così, e dice, ma mi piacerebbe, vedo che così ha un paio di cuffie che funzionano bene, così, e mi piacerebbe averlo, però non sto male, non desidero che l'altro non ce le abbia perché non ce li ho neanch'io, o qualcosa del genere. Ancora qui, e se riesco a vincermi su questa cosa qui, ancora qui è lecito vedere queste cose. Sono cattivi questi desideri? No, non sono cattivi. E come potrebbe essere cattivo se non ripugna né alla giustizia né alla carità. Quindi se qualcosa non va contro la giustizia, non va contro la carità, è ancora un desiderio che possiamo accettare nei nostri pensieri. Queste farfalle che possono ancora gironzolare. Il desiderio della roba altrui diventa colpa quando si ha, si fomenta senza riguardo al pregiudizio che ne può venire al prossimo. Quindi ho un desiderio, ma non faccio riguardo a quello che ne può venire al prossimo. Quindi peccano su questo punto tutti quelli che desiderano la roba altrui, disposti anche a, ad usurparla, se lo potessero fare impunemente. Ah, ho visto che ha un bellissimo, ha una bellissima penna Bic nera che scrive molto bene. Ah, questo qui, se potessi, gliela porterei via, gliela prenderei, però dico, ma non arrivo tanto al punto, c'è una pure che mi veda, oppure pure che mi, mi corre dietro con la zappa, e quindi insomma, però se fosse possibile gliela porterei via. Oppure, e questo chiaramente consideriamo come un peccato, come un pensiero disordinato, e lo comprendiamo tutti. Oppure quelli che fanno un po' dei raggiri, dei gironzoli in posizioni, vorrebbero obbligare gli altri a spogliarsi del proprio a loro vantaggio. È un po' i truffaldini o un po' i furbacchioni, i marpioni, possiamo dire, che un po' così in un modo o nell'altro scogitano per, a proprio vantaggio, per sottrarre una cosa che desiderano. Addirittura potrebbe essere anche questo qui un pensiero smodato, pensa a quei figli ed eredi che invocano e che vengono a mancare i loro genitori o i parenti per giungere in possesso dell'eredità. Ah, come avrei desiderio che il prozio X e il trisnonno Y venisse a mancare, così mi fa erede, mi compro il motorino nuovo, così. Anche fatti di cronaca sono arrivati a cose molto, molto tristi, un po' ci porta a quello che è un po' il cuore quando si macchia di certe passioni, cosa può arrivare a, ad avere. E quindi, ecco, sono desideri malsani. Oppure pensa a quelli che desiderano delle carestie, desiderano delle guerre, desiderano le liti per averne interessi. Io produco armi, però qui siamo tutti in pace, tutti si vogliono bene, allora faccio qualche scintilla perché ho vorrei desiderio che ci fosse qualche bella così, per, oppure faccio medicine, vorrei che ci fossero tante belle malattie in giro per vendere molti cerotti o molti farmaci, o quello, su quello delle, delle onoranze funebre, il lavoro mi va male, desidererei che ci fossero molti, insomma, queste cose qui per interesse e soddisfare la propria ambizione e potersi un po' soddisfare le proprie passioni è un desiderio sbagliato, e quindi anche questo siamo nelle cose da non fare. E anche tutti quelli che cercano di stabilire la loro fortuna sulla rovina degli altri. Mi ricordo che da piccolino c'era un film così, dei giochi di borsa, e facevano una scommessa per far, per un poverello innalzarlo, grande manager, e un grande manager farlo diventare un delinquente, portato nella necessità. Erano un po' dei grandi ricconi che facevano un po' queste cose qua, questi giochi sulle vite degli altri, e un po' così, sono cose sbagliate. E anche tutte quelle volte che un po' l'occhio invidioso sulla prosperità e i beni del mio prossimo, e l'erba del vicino è sempre più verde, a me questo verde che ha mi dispiace tanto, se potessi gli butterei un po' di varichina o di candeggina sul verde, sui gerani, per permetti vicino di casa che ti innaffi anch'io i tuoi gerani, così ti metto un po' di concime a base di candeggina. Insomma, è una cosa che non va fatta, non facciamola. E mi diceva qualcuno così, che ci sono alcuni mestieri che è un po' proprio l'invidia, proprio all'interno del mestiere. Fa conto quelli che devono portare nel mercato del giorno, che desiderano che gli altri non abbiano, penso, quelli del pesce, che solo io abbia fatto una buona pesca e gli altri no, perché così le quotazioni vanno alte, perché se desidero che anche tutti gli altri hanno fatto buona pesca, quando arrivo al mercato ecco che tutto il prezzo scende, quindi un po' così direttamente favorisce un po' questo sentimento di invidia. Oppure il bottegaio, l'artigiano così che sta facendo quelle cose lì, se le fa malamente o se gli va a fuoco il negozio, posso venderle solo io come esclusiva. Quindi insomma, tutte queste cose, questi sentimenti che non vanno bene. Bene, sono desideri che cadono sotto un po' la proibizione di questo comandamento, perché sono ingiusti e peccaminosi alla fine. Possiamo un po' riassumere in questa maniera. Poi possiamo anche dire, tra i cristiani vi sono coloro che si fanno trasgressori di questo precetto senza neanche farci tanto caso. Era un'osservanza di San Giovanni Paolo II, dice: mi raccomando l'osservanza dei comandamenti non per ultimo, e di non dimenticarsi almeno anche degli ultimi due, che sono i peccati forse più diffusi, perché sono peccati interni, non si vedono, e quindi a volte possiamo farne tante tante con in abbondanza. Magari mi credo innocente davanti a Dio perché non stendo le mani sulla roba degli altri, ma intanto nel mio cuore o nel mio interno degli appetiti, delle voglie disordinate, delle voglie ingiuste, e queste guardano con profondo rammarico il bene che hanno gli altri, quello che gli altri possono fare, anche magari commettendo peccati, e a me dispiace perché sono cristiano, ma vorrei farli anch'io. Alla fine sono invidioso che gli altri possono fare queste cose, io che mi ritengo cristiano non posso farle, insomma. E anche qui attenzione, perché sono desideri questi disordinati. Quando sono invidioso del peccatore nei suoi peccati, a un certo punto ho un segreto desiderio, gli vorrei fare anch'io questa sua libertà, questa sua licenziosità, ma non mi è permesso perché sono cristiano, attenzione, comincio a fomentare dei desideri disordinati. Bene, questa segreta malignità e cupidigia basta da sola per farci colpevoli davanti a Dio e davanti anche alla propria coscienza. Ancora possiamo fare un'altra considerazione. È lecito desiderare il male degli altri o compiacersene per fare il proprio vantaggio? La risposta è no, chiaramente non è lecito. Ma se per il proprio interesse, unicamente per questo, desiderano il danno altrui, e sarebbero anche pronti a metterlo in effetto, a procurarlo, se non fossero paura di essere scovati o acciuffati, così, sono sentimenti illeciti che ci fanno colpevoli di questo peccato contro il decimo comandamento. Allora, che peccato è questo peccato di desiderio, non desiderare roba d'altri? Di quale malizia, di quale gravità è? Proviamo un pochettino a comprendere questo mistero. Basta che ci richiamiamo alla mente quel principio che abbiamo parlato dei peccati di pensiero. Quindi ogni peccato interno riveste quella specie di malizia e gravità che è propria dell'opera esterna a cui si riferisce. Quindi ogni pensiero interno, ogni peccato interno ha una malizia, una gravità che è propria dell'opera esterna a cui si riferisce. Cioè, se questa cosa la prendessi, sarebbe furto? Sì. È un peccato grave? Sì. Bene, anche quel desiderio di fare quella stessa cosa lì sarebbe già come se l'avessi compiuta. In altre parole, in altri punti, il nostro Signore dice: chi guarda e desidera ha già commesso adulterio. Bene, anche se non l'ha fatto materialmente, il cuore si è già macchiato anche di questo peccato. E così anche dei desideri ingiusti. andrebbero contro la carità o contro l'ingiustizia. Bene, la loro speciale malizia e gravità è la specie malizia e gravità come se fosse stato compiuto l'atto esteriore di chi desidera farlo. Ecco, questo qui un po' ci aiuta a comprendere quanto queste cose, questi desideri malsani, sbagliati. Ad esempio, desidero la roba altrui, sono disposto a rubarla? Bene, allora il mio desiderio ha una malizia speciale gravità, quella del furto. E quindi sono desideri da correggere. Poi dopo vado a confessarmi, dice ho rubato 3 fascine di legna, anzi no, facciamo 5. Dice ma come 3 o 5? Dice, beh, ho rubato le prime 3 oggi, ma non riuscivo a prendere tutte, ho visto che ci sono altre 2, quelle vado a prenderle domani, se intanto ci mettiamo già a posto mi dà già la soluzione anche per quelle 2 che ruberò domani. E qua ci sono già il furto in atto già delle 5 di desiderio, se per questo però mancherebbe il proposito del pentimento. Quindi se noi desideriamo, siamo disposti, questo desiderio alla malizia grave di come se avessi fatto l'azione. Quindi il desiderio, insomma, segue la natura dell'atto a cui si riferisce. Per cui, dicono un po' i moralisti, i teologi, anche in confessione è necessario manifestare un po' l'oggetto, le circostanze che mutano la specie, come se si fosse fatto l'atto. Se desidero di avere la roba ad altri commettendo un omicidio, il desiderio rivesta anche la malizia dell'omicidio, bisogna che confessione dichiararlo. Se desidero di rubare in chiesa, questo desiderio, oltre a malizia del furto, riveste anche quello del sacrilegio, perché è qualcosa di sacro. Anche le circostanze che a volte che non bisogna neanche confessare, quindi non bisogna trascurare. Quindi quanto c'è da fare, da tener conto anche di questi desideri puramente interni, quanto importi un po' allontanarli con energia appena vengono alla mente e soprattutto come si deve usare ogni premura per preservarsene. Sì, dobbiamo stare proprio attenti. Bene, che cosa conviene fare? Sì, Mosè.
Scusi, per cui hanno due pesi diversi, desiderare la penna bic di cui parlava prima o un'automobile da 100.000 euro.
Certamente, come se fosse a due pesi diversi, se rubo una penna bic, potrebbe essere un peccato veniale generalmente, quelle penne da 50 centesimi, e come invece rubo una macchina da 100.000 euro, la materia è grave. Così anche il desiderio, se desidero una pennina così da 50 centesimi, così è un desiderio tutto sommato veniale che interrebbe come materia, e il desiderio invece di portare via o di escogitare o portare via una macchina, un'automobile, diventerebbe mortale. E così anche tutte quelle conseguenze che rendono quel peccato ancora più grave, come potrebbe essere una rapina mano armata. Desidero di fare questa cosa qui, c'è una gravità morale in più, oppure qualcosa di sacrilego fatto in un luogo sacro, rubare delle cose così. Quindi chiaramente hanno anche lì un peso diverso, come un peso diverso se questa cosa fosse stata eseguita. Chiaramente è un minore, è un po', diciamo che l'azione del pensiero, del desiderio, è quello che precede il metterlo in pratica, oppure può dire no, non è il momento così. Però chiaramente è più grave quello di realizzarlo, però già questo qui già può già portarmi a una materia grave da perdere la sintonia e l'amicizia e la grazia di Dio.
Grazie, grazie.
Padre, scusami se intervengo anch'io, se mi permetti, no?
Sì, Antonio.
Effettivamente, ecco, ascoltandoti un po' in questo commento, insomma, ci accorgiamo che questo forse è il più profondo dei comandamenti. Adesso non vorrei esagerare, però è così, nel senso che, per esempio, facciamo conto, no? Il nono comandamento. appunto, no? Non desiderare la donna ad altri, più o meno avrebbe anche, no, il paravento dell'istintualità, non so, della carnalità, della sensualità naturale, no? Non desiderare la donna ad altri. Quindi avrebbe quasi questo discrimine, diciamo che è segnato anche da delle questioni naturali, né? Però qui, non ha, ecco, qui nel decimo comandamento questo fatto non c'è, cioè cade anche, diremmo, quasi un velo. Non desiderare la roba ad altri in questo modo smodato, quindi si tratta di una concupiscenza, questo fatto poi di andare a sfociare nell'invidia, travalica, direi, quasi l'umanità, le cause naturali, perché si tratta proprio di egoismo puro, cioè che viene a galla, cioè nel senso che se poi dopo si desidera smodatamente, come abbiamo detto poc'anzi, no? La roba d'altro, anche la condizione altrui, no? Fino a ritenere possibile di fare del male, ecco, per appropriarsi del bene, oppure, ecco, direi che qui questo comandamento proprio arriva al fondo del cuore dell'uomo, no? Perché io credo che, sì, anche gli animali, no? Non so, penso, no? Una mucca cerca di brucare l'erba in un posto, se trovo un'altra mucca magari ci vuoi spostati, no? Però qui c'è dell'altro, no? Quando noi vediamo, no, le cose che tu dicevi, come diceva anche Mosè, no? Le automobili. Allora diceva, ah, guarda, quell'automobile lì mi piacerebbe averla, farei di tutto per averla, faccio addirittura, ecco, a quel punto poi traduco in fatti e quindi vado a finire in pieno settimo comandamento. Direi che questo veramente è un comandamento profondo, quindi quando hai detto che il Signore si preoccupa, è perché magari nel nono si può vedere un discrimine, qui è ancora più difficile, ecco, diciamo.
Ma sai, Antonio, tutto sommato, possiamo considerare tutti i peccati come frutto di egoismo. Perché
Sì.
ogni peccato metto da parte l'amore di Dio e metto il primo punto l'amore per me stesso. E tutto sommato, questo che sia nono o decimo comandamento, non fa altro che rispecchiare quelle erbacce che saltano fuori dal nostro giardino, dal nostro cuore con i sette vizi capitali. Che sia della lussuria, che sia dell'ira, dell'invidia, dell'egoismo, dell'orgoglio, dell'avarizia, quelle ce le abbiamo tutte. Quindi, certamente, forse quella del nono è quella, come dice Fatima, quella più consueta e quella che manda più anima all'inferno. Ma tutto sommato fa sempre parte un po' dello stesso DNA, del stesso un po' pacchetto. Servizi di cui purtroppo abbiamo scelto allontanandoci da Dio, che sono i vizi capitali, che devono essere corretti, bonificati con i doni dello Spirito Santo e arricchiti della grazia e della virtù. Da soli sono erbacce che non riusciamo a estirpare, quindi ce li portiamo tutti e sette dentro questi vizi capitali, tutte fioriscono, che è una meraviglia di guai. Senza che riconcimiamoli, crescono erbacce che proprio non finire così, e proprio ecco come dobbiamo allora custodire il nostro giardino. Quella capretta, quella pecorella senza strisce che va a brucare l'erbetta, si muove per istinto, e quindi ci si di sopravvivenza. Se trova un'altra pecorella anche lì senza strisce, così magari da una testata, ci fate più in là perché sono più grossa io così, la legge della giungla, un po' così, ma non è
Sì. Di
invidia, è il principio di cosa, di conservazione, che dice
conservazione, sì.
se c'è poca erbetta, come
È
facevo,
giusto.
pensa anche le api. Nel periodo degli amici apicoltori, così mi sento. Nel periodo invernale, o nel periodo estivo, vanno tutti a ricerca di miele così. Nel periodo invernale si sono preparati un po' di scorta. Un po' di scorta in un altro luogo di miele, per cui mangeranno per tutto l'anno, per tutto l'inverno. Se quell'inverno è particolarmente freddo, particolarmente lungo, più del previsto, oppure le scorte di miele quell'anno hanno potuto fare poche scorte, e pian piano la legge della natura farà fuori certe api che devono stare lì a scaldarsi assieme così e proteggersi, intanto mangiare. E quando fanno un calcolo, e se siamo in troppi, troppe buche da sfamare, c'è una selezione in cui fanno caput e rimangono solo quel minimo per garantire che le scorte rimangono per tutto l'alveare, per la perregina. E quindi è una legge, quindi sì, lì, non peccano, è una legge di selezione naturale. Noi, ahimè, purtroppo noi possiamo peccare e ne combiniamo tutti delle cotte crude, ahimè, quando ci allontaniamo dalla via del Signore, che un po' come dobbiamo proprio chiedere, è proprio per queste anche pecorelle che brucano senza strisce, proprio, che possono sempre stare nella volontà del Signore, e tutte queste passioni, questi disordini così, continuare a combattere. Questo penso che sarà un po' un argomento che dovremo, se sei d'accordo Antonio, affrontare fra poco, dopo un attimo di pausa, di come comportarci nel rapporto di questi suggerimenti, queste tentazioni, per contrastarle.
Sì, benissimo, raccolgo subito questo tuo invito. Padre Giampio, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che siamo in diretta, qui nel giorno del mercoledì mattina. Tutti possono intervenire, anche fare domande, le loro osservazioni. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso, che fa capo alla nostra regia, 0825 444 391. Troverete la nostra suora, che accetterà la vostra telefonata. Per coloro che invece vogliono usare, ecco, il WhatsApp, sempre con l'account della Radio Buon Consiglio, potete voi stessi scrivere le vostre domande, scrivere le vostre osservazioni, che noi leggeremo molto volentieri. A questo punto ci separiamo da voi per qualche minuto di buona musica, qualche piccolo intermezzo musicale, e ci ritroviamo fra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo a voi. Dopo questa piccola pausa musicale, stiamo trattando del decimo comandamento che abbiamo visto, giudica peccaminosi quei desideri smodati, disordinati, non solo della roba altrui, ma del bene altrui, con questa invidia che Sant'Agostino giudicava il peccato più diabolico, ecco, tra tutti. E abbiamo visto come appunto questo comandamento affonda proprio le radici nei desideri, quindi nel profondo del cuore umano. Oh, Padre Giampiero, prima di riprendere un attimino questo commento, un ascoltatore, sentendo parlare un po' anche, no, parlavamo poc'anzi di pubblicità, sappiamo, no, ormai è da anni, no, che la pubblicità, la mondanità, il consumismo si sono un po' appropriati del Natale, del presepe, di Babbo Natale, che è diventato ormai una specie di come si chiamano, quelli che portano i regali di Zalando, ecco, dei vari, no, di questi commercianti, anche dell'e-commerce. Però sottolineava appunto questo ascoltatore che sembra che c'è stato un salto di qualità ultimamente, perché anche il presepe è diventato portatore di messaggi politici LGBT, ci sono stati presepi addirittura proprio sacrileghi, no? La cronaca ce ne ha riportato qualche esempio, presepe dove figuravano non l'Immacolata e San Giuseppe a fianco a Gesù, ma due donne, e quindi portatore appunto di questi messaggi di tipo di gender, no? Oppure altri presepi che sono stati approntati sulle macerie, quindi Gesù bambino non più in una mangiatoia, non più in una grotta, ma sulle macerie di bombardamenti. Perché ci sono guerre in atto. Allora, evidentemente, questo nostro ascoltatore chiede che cosa, no? Cioè, sono giuste queste cose o sono delle cose sbagliate, delle invasioni di campo, diciamo così, ecco, nel senso del presente. Non so se mi sentite.
Ave Maria, padre? Sì, Antonio, io
Sì, Antonio,
sentivo.
forte e chiaro. Sì.
Ah, perfetto,
E
perfetto.
ti ringrazio anche per la domanda che è arrivata al nostro radioascoltatore. Allora, il problema che oggi si tira fuori su questi presepi alla moda, e verranno anche delle mode che offenderanno molto il Signore, dice la Madonna Fatima, che dice che il bello delle tradizioni è che possono cambiare. Allora, questo è un po' lo slogan che un po' introducono questo tipo di presepi un po' così non abituali. Il problema è che il presepe non è una tradizione, è un avvenimento. È un avvenimento in cui noi ripresentiamo quello che è avvenuto storicamente. Quindi, quando tu mi modifichi un presepe secondo i tuoi gusti e secondo le tue mode, non stai più realizzando, non stai più trasmettendo un messaggio di nostro Signore Gesù Cristo, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, ma stai utilizzando qualcosa di sacro per un tuo scopo profano. Stai utilizzando qualcosa che è una rappresentazione sacra per qualcosa che è una tua ideologia, per qualcosa che è un tuo interesse, per un tuo marketing, per un tuo, ecco, quei desideri smodati che parlavamo prima. L'errore è proprio di principio. Il bello delle tradizioni è che possono cambiare, è che il presepe non è solo una tradizione. La tradizione sì che possono cambiare. il panettone mi piace con l'uvetta, a me piace col cioccolato, io ci metto lo stracchino e la maionese. Gusti, sui gusti sono gusti. Certo, su una tradizione possiamo cambiare. E posso mettere Babbo Natale invece le fantasie di Babbo Natale, invece metto un'arena, gli posso dare anche un elicottero, un drone, ma non va bene lo stesso, tanto queste sono fiabe. Ma il presepe è realtà. È realtà di quello che è venuto storicamente, è stato vissuto, e quindi ecco che i personaggi rappresentano qualcosa che figurativamente e storicamente sono avvenuti e hanno un loro ruolo. La panna rappresenta la povertà, l'umiltà di Gesù che ha scelto di nascere in una stalla tra gli animali. Quindi la panna ci invita ad essere poveri in spirito, cioè non essere attaccati a quei beni materiali, ma a cercare i valori del regno di Dio. Gesù nella mangiatoia è il centro del presepe natale, è il Natale, è il Santo Natale, è la nascita di Gesù, il figlio di Dio, che si fa uomo per la nostra salvezza. È Gesù bambino che è posto nella mangiatoia, che ricorda il suo ruolo di pane di vita eterna che si dona nell'Eucaristia a Betlemme, casa del pane. Gesù bambino è solitamente aggiunto nel presepe notte di Natale per sottolineare il momento della sua nascita. E allora ecco come a mezzanotte e davanti al presepio, nella messa della notte, così, e portare Gesù bambino dentro la culla. È proprio questo il significato. Perché è venuto? Ci è stato donato questo dono. E chi? Attraverso chi? Attraverso il sì, il fiat della Beata Vergine Maria, che è la madre di Gesù, che è concepito per opera dello Spirito Santo. E Maria è raffigurata in un atteggiamento di adorazione e di protezione del suo figlio. Perché la Beata Vergine Maria simboleggia la fede, la speranza, l'amore. La Beata Vergine Maria è anche l'attesa, perché la vigilia di Natale ci fa pensare all'attesa del parto, l'attesa dei secoli per il nostro Salvatore. E sa che nasce il Figlio di Dio, sa che sta per nascere l'Emanuele, il Dio con noi, e sul quale ci sarà la missione di essere il Redentore, il Salvatore di tutti noi. E quindi non può mancare la Beata Vergine Maria, ma come non può mancare San Giuseppe, perché Gesù è della stirpe di Davide, figlio di Giacobbe, figlio di Davide, Giuseppe è nato da Giacobbe, quindi tutta la genealogia che ci dà San Matteo posto nel Vangelo, in cui San Giuseppe è dentro il padre putativo, il padre legale, il padre adottivo che ha dato la discendenza davidica al figlio di Gesù, in modo che si realizzano tutte quelle profezie che i secoli dei secoli ci avevano annunciato e che ha accettato per volontà di Dio di prendere Maria Santissima come sua sposa, di accettare quella paternità legale adottiva del figlio di Dio e per tutta storicamente essere chiamato riconosciuto come rappresentante di Dio per nostro Signore Gesù sulla terra. E quindi San Giuseppe dovrà insegnare alla sua umanità e trasmettere la fede, la missione nei 30 anni di vita nascosta a Nazareth. Così. Sono personaggi storicamente esistiti che hanno vissuto, e quindi ecco l'imbroglio. L'imbroglio cos'è? Proprio quel desiderio smodato di cui parlavamo nel decimo comandamento di inserire nel sacro qualcosa che non è sacro. Di inserire nel sacro altre nostre ideologie, altri nostri desideri, altre nostre mode e rappresentarlo in un ambiente sacro, quindi, ma quello non è più un presepe, è una fiction, è un tuo slogan pubblicitario, nella pubblicità ci metti di tutto e di più, va bene, ma non chiamarlo presepe, chiamalo slogan pubblicitario, chiamalo slogan politico, chiamalo slogan ideologico, chiamalo un slogan, ma non è un presepe e non è una cosa sacra. È dissacrante. Se tu mi cambi il presepe, stai dissacrando quello che è il presepe. Perché sta portando via quello che è storicamente avvenuto e di cui i sacri testi ci parlano. Così l'angelo messaggero di Dio che annuncia la nascita di Gesù ai pastori, che raffigura gli spiriti celesti nella loro missione. E l'angelo che simboleggia la lode e la gloria di Dio, che ci invita a cantare lui quell'inno che è stato cantato nella notte di Natale, gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che li ama, gli uomini di buona volontà, dice Sant'Alfonso, quegli uomini di buona volontà, coloro che con la loro volontà cercano di uniformarsi alla volontà di Dio. Dio ama tutti, certo, ama anche il peccatore, sì, certo, ma non mentre sta, anche quando fa il peccato, sì, ma lo ama, dice Padre Pio, con un amore di compassione. Un genitore, dice Padre Pio, per spiegarci questa vicenda, Dio ama tutti, tutti quelli che Dio ama tutti, ama anche i peccatori, sì, anche i peccatori nel momento che fanno i peccati, sì, ama anche i peccatori in questo momento qui, ma ci sono due tipi di amore, dice San Pio da Pietrelcina, c'è un amore di benevolenza e un amore di compassione, e lo ce lo fa comprendere con un bellissimo episodio, un bellissimo esempio. Dice Padre Pio, San Pio da Pietrelcina, considera un genitore, una mamma che abbia due figli, uno bravo, ubbidiente, buono, volenteroso, si impegna nei suoi doveri a scuola, si impegna in casa, mantiene la pace e l'armonia in famiglia, la mamma lo ama di un amore e benevolenza, è contento di questo figlio. C'è un altro figlio, tutto malaticcio, tutto disubbidiente, tutto svogliato, disturbatore a scuola, frequenta cattive compagnie, un scavezzacollo, insubordinato, volgare, violento, brutta. La mamma lo ama, ama questo figlio, ma un amore di compassione, non lo vorrebbe così. Ecco allora questa un po' infiltrazioni. Lì non stanno e stanno un po' profanando quello che è tradizione. Le tradizioni possono anche, forse in qualche modo, anche cambiare, da quello che è un avvenimento storico. Il Natale non è una tradizione, non è solo una festa perché ci siamo così per volerci più bene, è la festa delle feste perché festeggiamo il Natale, c'è il festeggiato che è Gesù bambino, è che tante volte si vuole festeggiare, si fa una festa di Natale senza il festeggiato. Questi qui vogliono rappresentare una festa di Natale senza il festeggiato, o presentano un festeggiato adulterato perché lo presentano a loro, vedi lo stravolgimento. Dio ci fa immagine e somiglianza di Dio e noi invece vogliamo il festeggiato a nostra immagine e somiglianza, farcelo al nostro modello. Quindi è Dio che deve adeguarsi ai nostri gusti e non noi adeguarci alla volontà di Dio. Ecco che stravolgiamo il Padre Nostro. Padre Nostro, che se decidi sia santificato, non venga, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, diciamo al Padre Nostro che nei cieli è Dio onnipotente. Invece qui, con queste cose, diciamo Padre Nostro che sei nei cieli, fa la mia di volontà e a me piace così e così voglio fare e tu ti devi adeguare. Siamo proprio, è il peccato di idolatria qua siamo. Con questi desideri disordinati che anche un po' dice un comandamento ci dice che sono sbagliati in partenza. Già desiderarli e ancora di peggio realizzarli. Quindi non è apertura e non è andare incontro a realizzare queste cose qui, è un rubare e profanare il sacro e con dei slogan per motivi così, chi fa la cosa più che risuona più scalpore, cioè, ci sono scusa, la pubblicità non dicevamo all'inizio, proprio per creare scalpore, per mandarti un messaggio, per mandarti uno slogan, per mandarti questo è il prodotto meglio di tutti e poi invece è un colabrodo, è una panzana. Certo, purtroppo se a volte usano anche questo slogan con carattere sacro, che però è un furto alla verità, è un latrocinio alla verità questo qua di vita.
Padre?
Sì, ma se...
Scusi, dopo questi vari messaggi di marketing, sì. Che veramente, no. Ah, infatti, secondo me il padre è laureato in marketing, dove ci dobbiamo informare perché è laureolato in marketing. Celeste, sicuramente. No, c'è una domanda, scusi la battuta, c'è una domanda di Andrea che sì. Chiede se è lecito acquistare un biglietto della lotteria per utilizzare l'eventuale vincita per scopi buoni?
Penso che se ne compri un biglietto non fai peccato. Se ne compri uno al giorno incomincia un po' a essere... una tantum non guasta. Poi invece di andare al cinema prendo un biglietto, va bene, benissimo. Invece prendermi un bel paninozzo con dentro il cane caldo, l'hot dog così, vabbè, ci sta, puoi prenderlo, che sia uno però, non devi fare una cosa, una quintalata di biglietti per poter così. Poi
cioè,
via facendo.
Sarà contento il ministro delle finanze, no, di questa risposta che tu hai dato, perché così le nostre lotterie, no?
Possono...
ma anche qui appunto, no, è qui una questione sempre di misura, no, giustamente.
Sì, come facciamo a fare la tombola di beneficenza, queste cose qua, ormai sono cose, anche queste qui, speriamo che chi vinca abbia un po', non abbia problemi di pacemaker, così gli vengono lo scioppone così, oppure non mi arriva subito i visitatori per portarti via il biglietto, così sono. Sì, sì, è concesso dopo. Si ricordi dopo il nostro ascoltatore Andrea, se vince il primo premio, si ricordi anche delle necessità così, dell'app che ha bisogno di essere risistemata, o della grafica così, della regia così.
Vedi che questo conferma che è laureato in marketing. Grazie, grazie.
Sì, usiamo tutta gloria di Dio, usiamo tutta grazie. Gloria di Dio. Beh, per compiere il bene così. Comunque ritorniamo che possiamo dire ci troviamo nella liceità. Invece per dare un po' un aiuto un po' concreto, ma penso che non riusciremo un po' a soddisfare oggi un po' questo argomento, come comportarsi in rapporto delle cose che ci circondano, anche di questo biglietto della lotteria, anche di questo panettone farcito con tante cose buone così. Cosa conviene fare per preservarsi un po' da questo genere di peccati, dei desideri disordinati, il desiderio delle cose degli altri? Troncare alla radice l'amore eccessivo ai beni di questo mondo. La cosa che è un po' tagliare la testa al toro, il povero torello, fa così, ma adesso non vogliamo fare una carneficina in questo periodo natalizio, qua così, se no dopo se la prendono così, insomma, per togliere il problema alla radice, è l'amore disordinato, l'amore eccessivo ai beni di questo mondo. E il Catechismo ci insegna che in fatto di beni materiali dobbiamo moderare i nostri desideri, dobbiamo contenerli entro certi limiti del giusto e dell'onesto, cioè accontentarci del nostro stato, anche se questo fosse di povertà o di bisogno, perché in esso ci vuole Dio e per esso solamente potremo salvarci. Ecco un po' la più alta sapienza dell'uomo, il segreto della sua tranquillità in questo mondo, della sua felicità nell'altro, è uniformarsi alla volontà di Dio, o desiderare di fare quello che piace dal gusto del Signore. Purtroppo non sempre è da molti ascoltato e da molti messo in pratica, e anche se un po' le strisce dopo le pecorelle aumentano, non è un problema, c'è sempre poi il sacramento della confessione che può aiutarci a risolverlo e a ritornare sempre candidi, bianchi come la neve. Comunque tante volte non ascoltiamo questa voce della coscienza che ci aiuta a metterla in pratica, e ordinariamente viviamo con delle cupidigie, con dei desideri sregolati, desideri insaziabili, desideri di ingratitudine, desideri di acquistare, non mi basta un paio di scarpe, un paio di sandali, sono 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, un armadio, una giacca, due giacche, tre giacche, quattro giacche, cinque giacche, poi dopo arriva fine stagione, ho comprato 30, cambio e butto via tutte le cose che ho nell'armadio, perché devo fare la cosa estiva, non ci sta più niente nella cosa estiva, quindi butto via tutta l'invernale per fare quella estiva, riempio la cosa estiva, butto via per acquistare quella autunnale, butto via per acquistare quella invernale. Ma veramente sono più spreconi, e cercano di essere spreconi di grazie e di aiuti del cielo, e un po' per questo però dovremmo riparlarne nelle prossime incontri così che vogliamo fare, se siamo d'accordo, per completare e terminare con la preghiera e con la benedizione. E invochiamo per questo la Mamma Celeste che ci aiuti bene a non solo a prendere il biglietto vincente della lotteria, quindi chi deve comprarlo lo scelga bene, scelga quello giusto, chieda al negoziante: scusi, mi può dare quello vincente, così sono disposto a pagarlo anche 50 centesimi in più, però mi dai quello vincente, se no ve lo ridò indietro, se non mi avete non comprato quello vincente ve lo ridò indietro, va bene? Però il biglietto vincente è quello per il paradiso, quella è la vincita migliore che dobbiamo cercare di realizzare. Questa è una vincita che non possiamo permettere di non realizzare, ed è questa quella che vuole darci Gesù. Ed è questo quello che il Natale è venuto a portarci, la salvezza, che Gesù è il Salvatore. E la Beata Vergine Maria e San Giuseppe sono i custodi della Santa Famiglia di Nazareth, che solo loro possono regnare, ed è un essere modello della vera famiglia. E chiediamo aiuto alla Santa Famiglia di Nazareth per tutte le nostre famiglie. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Gesù Giuseppe Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù bambino, abbi pietà di noi. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, una santa giornata a tutti, una santa ottava di Natale. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.